Revolution Alive. I gruppi si raccontano sulle frequenze di Radio Revolution. Tra parole e musica, il programma che ti fa conoscere le band.
Oggi puntata speciale di Revolution Live, perché siamo per la prima volta in video.
La prima volta in video, audio,
in trasferta.
Video.
In trasferta.
Quindi sono una cavia.
Sei una cavia.
Non sei una cavia, è un onore, dovrebbe essere un onore.
Abbiamo con noi Clara a condurre Revolution Live
Francesco,
in trasferta. Da?
E il nostro ospite è Lorenzo Urciullo, in arte con la pesce. A me piacerebbe partire dal tuo nome innanzitutto.
Il mio nome è una vecchia leggenda siciliana del periodo di Federico II, Federiciano come periodo,
sì.
1005, credo, sì. Ed è una leggenda che narra le gesta di questo ragazzo che ha le stesse capacità di un pesce, quindi riesce a stare in acqua con la, come se avesse delle branchie, cioè riesce a stare ore come un pesce sott'acqua.
Sì.
Senza nessun problema. Si accorge che la Sicilia sta per crollare, per sprofondare.
Perché si regge su tre colonne.
Si regge su tre colonne. Anticamente si pensava, c'era questa vecchia leggenda. Una delle colonne sta per rompersi, che è quella lì del Messinese, logorata dalla lava dell'Etna. Si pensava appunto che la lava sta logorando la colonna, poi sprofondando. E con la pesce si sostituisce alla colonna, non si sostituisce, la regge in realtà, quindi sacrifica la propria vita per amore della sua terra. In breve, poi è molto più complessa.
Sì, questa è la sintesi, poi ci sono diverse teorie,
diverse versioni, l'hanno ripresa negli anni vari autori, anche importanti, l'ultimo credo Calvino nella Fiabe Italiane, che è insomma la versione più recente.
E tu come mai hai deciso di prendere in prestito il nome di quella pesce?
Perché è una leggenda che mia madre da piccolo mi raccontava sempre e poi mi piaceva anche l'idea, beh, poi è una leggenda siciliana, io ovviamente dall'accento, sì, avete capito tutti.
Siamo in due, quindi.
Che sono del nord Italia.
Di Bolzano.
Sono io in minoranza
di Bolzano.
Oggi. Quindi,
siamo in parità, abbiamo Verona dietro
la camera
Quindi un po' per questo, un po' per l'altra motivazione che appunto. E poi anche l'idea del sacrificio, l'idea che c'è dietro, no, alla leggenda era molto forte, quindi ho scelto.
Ti lega un po' alla Sicilia.
Sì, 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 sì. Coi colori del mattino celebriamo il nostro viso, brilla di carenze come un Cristo senza croce. È la banda del paese, suona a festa un funerale. Era proprio un grande, meritava un altro inferno.
il tuo nuovo album che stai portando in tour proprio adesso si chiama Ego Mostro.
Sì.
Hai inventato un neologismo in pratica.
Sì, è una sorta di neologismo, ma anche un po' un gioco di parole con Eco Mostro, che è una costruzione, no? Brutta in un posto bello, quindi mi piaceva un po' questo paragone, che l'ego in realtà non è, si può considerare un posto, però è un posto dell'anima, no? È un po' avendo una parola nuova è come se hai un contenitore vuoto che puoi riempire di vari significati, no? E poi, quindi il disco è una sorta di concept album che ruota attorno a questo concetto di bruttura dell'anima.
Ma in questo senso lo definisci concept album, ma ho visto che hai una traccia intro, una traccia outro.
Sì.
Quindi da quel punto di vista, cioè, ma musicalmente come riesci a definirlo anche concept album da quel punto di vista? O cioè, è soltanto a livello testuale?
No, concept album proprio? Più come, vabbè, a parte la traccia di apertura e di chiusura, che è una delle caratteristiche poi delle, no, i temi che si richiamano, era un po' quella la caratteristica dei concept degli anni 70, certo. In voga più negli anni 70. Anche a livello testuale in realtà poi si parla fondamentalmente di sempre dello stesso argomento, però analizzato in vari modi. Rispetto a Un meraviglioso declino, che era il mio vecchio lavoro, questo disco è più personale, più autobiografico.
Certo. Quindi a livello musicale Un meraviglioso declino, ricordiamo che è un album del 2012 se non sbaglio. Uscito nel 2012.
Sì, è uscito nel 2012.
Che aveva una scrittura musicale più che altro basata sulla tua voce, che ha un timbro molto particolare, e anche sulle chitarre, da quello che
sì,
che
era più un disco più chitarristico e più legato a un immaginario folk americano, e poi principalmente i miei ascolti provengono da quell'area geografica lì. E invece Eco Mostro ha più influenze, più esotico e più trasversale come tipologia di arrangiamenti. C'è più elettronica, ci sono i fiati, ci sono i violini.
Quindi la produzione è più complessa,
No, molto più complessa rispetto al passato, e anche più rischioso, no? Perché ho messo comunque in discussione tutto con questo disco, cioè ho cambiato completamente, però non è stata una forzatura, l'ho fatto un po' come, è stato anche stimolante lavorare in un'altra direzione.
Ma rispetto alla chiusura intimistica invece dell'album, questa apertura strumentale, che come l'hai pensata?
Sì, perché se anche a livello musicale poi l'album era più cupo e intimista, diciamo, poi
non andava da nessuna parte,
non venivate a intervistarmi sicuramente,
non è detto.
Scappavate. No, in realtà mi piaceva anche questo contrasto, che era un disco più personale, però dal punto di vista musicale più gioviale, più aperto rispetto a Un meraviglioso declino, che invece è un po' più scuro per certi versi.
Cerco le rime, invento nuove strofe come un fabbricante d'armi, squilla nel buio. Mi sembra la luna. Stelle, fantasmi, un saggio sul buddismo, prendo la melatonina. Quel nero, la luce di agosto, sotto coperta, odore di cannella misto a gelsomino e tela, i tuoi vestiti, bandiere di resa. Oh. due tendini d'ebano profumano di cera, ventre di perla, ti abbraccio, sento il mare.
Abbiamo parlato di un approccio più intimista rispetto alla musica, no?
Sì.
Ma che cosa è successo nel corso di questi 3 anni? Cioè, da Un meraviglioso declino fino a Ego Mostro, Lorenzo?
Lorenzo ha fatto un lunghissimo tour con Ego Mostro, con Un meraviglioso declino, che è durato credo un centinaio di date, quindi non pochissime. Abbiamo fatto veramente tanti concerti sia con la band che da solo, che poi il tour con Meg, insomma ha avuto varie fasi, anche perché è stato lungo il percorso di Un meraviglioso declino, non essendo un disco immediato per i primi 5-6 mesi è andato un po' così, un po' in sordina, poi in realtà si è esploso un po' col tempo, poi anche con la storia del Tenco. Poi abbiamo fatto un'altra ristampa inserendo anche del materiale vecchio e quindi questo è stato mi ha preso parecchio tempo.
Si è ispirato.
Sì. Però Ego Mostro ci lavoro in realtà da quasi 2 anni, quindi non poco. Ho fatto una lunghissima preproduzione da solo a casa con il mio studiolo. Poi avevo quasi una 30 di pezzi. Ho fatto una selezione di questi brani, li ho fatti ascoltare a Mario Conte che ha prodotto insieme a me Ego Mostro. E da lì abbiamo fatto un'ulteriore selezione e preproduzione a Torino. Poi l'abbiamo provata in sala e poi l'abbiamo registrata in studio, quindi in realtà ha avuto una gestazione lunghissima e anche molto
su più livelli si fa.
Sì, esatto. Varie fasi, cioè sono arrivato veramente un po' stremato perché è stato un disco molto analizzato sia dal punto di vista testuale, ci ho lavorato moltissimo, anche dal punto di vista musicale non è stato semplice poi mettere in piedi questo disco, però sono soddisfatto.
Ovviamente si sente questo lavoro di produzione musicale. Io poi parlo più che altro da esperto di musica, dal punto di vista testuale sì. Lascio tutta l'analisi a Clara. In particolare
sì, in analogico quasi tutto è stato registrato.
Esattamente.
Comunque anche quel suono caldo è dato da.
E in particolare mi ha fatto piacere anche un po' scoprire un richiamo alla cultura. Ragge, me la puoi passare così, qualcosa che comunque di inlevare sia nel primo album che nel secondo album. Il primo album è Zona Rossa e il secondo album è Bresni. Ha qualcosa di sensato questo richiamo o è semplicemente una cosa che ho sentito io perché sono un malato?
No, il reggae non è proprio, c'è questa influenza esotica che probabilmente certo. Viene dal Mediterraneo. Comunque sono nato e cresciuto in una terra più vicina alla, per me più vicino a Tunisi che a Roma come geograficamente, quindi probabilmente questa cosa un po' ha influenzato involontariamente tutto il lavoro, anche gli ascolti che faccio, che sono ascolto molto musica anche Tin Harwen, quella scena lì africana,
Bombino
è più recente, Tamigres, insomma è una scena che seguo molto, quindi probabilmente quell'influenza poi
sì, la zona sahariana, ecco, dell'africana, sicuramente.
faccio a testa alta. Amare basta, lo faccio a testa alta. Amare basta.
Ritornando al discorso del lavoro su se stessi, no? Una frase di Reale,
sì,
che è il pezzo che è uscito da poco in videoclip,
sì,
che dice così: non serve l'ipnosi regressiva, non serve un mago, è solo la vita. Ce la spieghi?
Nel senso che no, in realtà è legata, non si può prendere così,
estrapolare
dal testo, perché la frase prima del testo è: amare basta, lo faccio a testa alta, quindi questo fatto di potrebbe in realtà sembrare una canzone d'amore serena, però in realtà poi ho descritto questo rapporto, una roba personale, quindi non entro troppo nel merito, però spesso i rapporti diventano delle micro discariche di paure, di ansie diventano altro, ecco, più che, quindi si perde di vista il rapporto alle cose belle, inevitabilmente questo rapporto micro discarica col tempo poi logora, no? L'amore, tutto, questa cosa qui, e quindi amare basta, lo faccio a testa alta, è una sorta di un piccolo manifesto, nel dire,
un po' liberatorio, si
sì,
può
un
dire
un po' liberatorio, sì.
Una cosa che mi è piaciuta, se ho capito bene, è che Ego Mostro lo hai praticamente autoprodotto dal punto di vista economico, giusto?
Sì,
con l'aiuto di tuo padre.
Esecutivo, sì.
Sì. Ma che cosa significa nel 2015, un periodo difficile dal punto di vista lavorativo, tu sei giovane, che cosa significa fare un investimento di questo tipo nel mondo musicale?
Ma non lo fai ovviamente con... Intanto c'è una cosa di fondo, che devi avere la passione, se no non... Quindi quella ti spinge poi una passione, nel mio caso, anche senza voler scendere a nessun tipo di compromesso con la produzione, perché ci sono arrivate altre proposte anche più legate a un mondo major e cose di questo tipo, però ovviamente poi lì in qualche modo devi anche scendere a dei compromessi, devi fare dei compromessi. A me non mi andava e quindi ho deciso di autoprodurlo, ovviamente sapendo da subito che è quasi impossibile che recuperi soldi oggi con la vendita dei dischi o del master, veramente, quindi lo fai come operazione sia artistica che... sì, per me stesso ovviamente, però anche come operazione, no, culturale, artistica. Cioè, avevo un'idea e volevo fare il disco in quel modo, e l'unico modo per farlo era investirci personalmente, e quindi l'ho fatto questo investi, questo rischio, e poi se non investi su di te,
su cos'altro lo fai?
Secondo me, se, appunto, questo poi apre altri discorsi, come le persone che fanno chiedono i soldi, no, ai fan per farsi fare i dischi, queste puttanate, il crowdfunding.
Non credi nel crowdfunding?
No, nel senso, se dal punto di vista lo credo fino a, per alcuni progetti, cioè se sono dei progetti unici artistici, che ne so, che mi dici che vuoi musicare i film di Kubrick con il tastierista di non so quale gruppo giapponese, quindi è un progetto talmente assurdo che però che ha un forte interesse sia culturale che sociale, allora in quel caso appoggio la scelta del crowdfunding, o di farsi finanziare dai fan o dagli hanno dalla tua zia, non lo so, però un gruppo che già ha un minimo di credibilità, o comunque si è creato una credibilità, un po' come il mio caso, non faccio altri nomi in Italia, poi l'hanno fatto un gruppo molto più, anche più conosciuti di Colapesce. Il fatto di chiedere preventivamente dei soldi alle persone per un disco che non è ascoltato, che poi è un disco di canzoni, secondo me vuol dire, cioè tu non ti stai mettendo in gioco per rischiare su quello che fai, figurati se io preferisco, preferisco che tu poi mi sforzo io a produrre il disco, poi tu comprati il disco, mi limita il tuo investimento, quando poi è finito, pronto, se credi in me, compri il disco e siamo a posto, invece di scaricarlo illegalmente.
In quel modo sei il primo a credere in te stesso, diciamo.
In quel mondo, secondo me, l'artista deve essere il primo a credere in te stesso, no? È ridicolo che ti affidi agli altri. Poi fai il disco, la gente non capisco perché in questo caso preventivamente li dà, poi quando esce il disco in realtà poi non se li compra.
Quindi, questa perché la se lo scarica illegalmente,
no, perché
o perché gli arriva,
come è assurdo, invece no, allora preferisco che ti do il mio IBAN quando il disco è uscito e mi metti poi in un contributo se credi veramente in quello che faccio, però dopo aver sentito la mia musica è una cosa di onestà, ecco, la metto su questo piano,
sì, sì.
E quindi non credo in questo tipo di finanziamento, se no io mi voglio comprare una barca, questo forse è il prossimo.
Facciamo un
quello, diciamo, quella che ci vuole comprare una barca.
Se volete però poi
contribuire.
Se volete contribuire, io sono
a disposizione.
Dove che vai? Hai per caso un occhi? I nostri riti, protesi o paure del diverso? Resta con me, il colonnello mette pioggia, i bengalesi in piazza giurano la disfatta.
L'onestà, tu o Colapesce si riesce a vedere tra 20 anni come artista, e se sì, in che modo?
No, non faccio progetti a lunghissimo termine, non li ho mai fatti e non mi interessa, non do per scontato che questo è il mio ultimo disco e basta, cioè, non, mi sembra ridicolo anche non per forza devi fare musicista nella vita, cioè, se uno a un certo punto non ha un cazzo da dire, secondo me si deve anche avere l'onestà intellettuale di ritirarsi, e forse in quel modo dai spazio anche a chi ha delle cose da dire. Invece oggi siamo imballati di artisti che sono un po', come li chiama un mio amico, i metal meccanici dell'indie, cioè che sono sempre lì a produrre dischi nuovi ogni anno, sempre in tour, sempre, anche quando in realtà poi magari percepisci che non c'è più quella freschezza, o che non hai più cose veramente forti da dire, ma sei lì a ridire sempre le stesse cose in maniera diversa, però spero di non arrivare a quel livello. A quel punto penso che cambierei mestiere o...
La barca.
La barca.
A quel punto vai in barca e avete un mare bellissimo.
Che lavoro faresti quindi se non facessi il cantante adesso?
No, magari sempre il musicista. Io comunque faccio altri lavori, faccio il produttore artistico per altri. Di recente ho prodotto un disco bellissimo che esce a settembre, di Alfio Antico, che insieme a Mario l'abbiamo prodotto, Mario Conte, che è un tamburellista a cornice siciliano di 60 anni. Però un pezzo di storia della musica popolare, ha lavorato con da De André a Capossela a Marc Ribò, cioè ha suonato con mezzo mondo, Tognazzi, Albertazzi.
Il grande Re Principe Albertazzi.
Come citando la comicità italiana.
E quindi faccio anche altro, ho lavorato un po' nella pubblicità, sempre con la musica, insomma. Però non per forza devi fare il canto, cioè nel senso, quando non hai niente da dire, secondo me uno deve avere l'onestà intellettuale di ritirarsi. Al momento però mi sento ancora carico e pieno di...
Adesso è ancora qualcosa da dire.
Ancora sì.
Dicevamo di realtà, io ho un dubbio però. Realmente si dice arancini o arancine?
Allora, dipende se...
No, tu come lo dici?
Io dico arancino, però sono del versante opposto a chi dice arancina, che sono palermitani. Quindi c'è questa lunga diatriba fra arancina e arancino. Io sostengo arancino, ma anche un po' per campanilismo, un po' perché mi piace di più il suono. Lo trovo più dolce, più arancina, un po' più cacofonico.
Ok, che pure tra l'altro la nostra versione.
Tu sei di?
Della provincia di Agrigento.
Quindi tu dici arancina.
No, arancino, andiamo d'accordo su questo.
Ok, no, perché già sei al limite però.
No, però finora mi salvo. Avevano loro una curiosità sulla pasta con le sarde.
Come sì, quella fai? È nostra.
Come la fai?
Loro la fanno anche, i palermitani la fanno anche, però secondo me la nostra è più delicata, è più. La pasta alla siracusana, infatti, è col finocchio selvatico fresco. E la il pangrattato abbrustolito, che da noi si chiama mollica, anche se sbagliato, però pangrattato abbrustolito, e la sarda rigorosamente fresca e non al forno come i palermitani.
Ma perché indica me?
No, perché lei già è lì, già tu sei a rischio.
Vabbè, ma solo dalla parte opposta.
Sono sempre l'ultimo a saper le cose, è scoppiata la crisi mondiale. Congratulazioni a voi, ma che bel bambino, insegnategli ad essere onesto, che i furbi combinano solo.
Autori, diciamo, contemporanei che si affacciano adesso sulla scena musicale.
Ma italiani o internazionali?
Sì, italiani.
Ma italiani, come io non, pure sembra una dichiarazione strana, però non sono un grande amante del cantautorato in generale, però ci sono un sacco di persone che stimo, tra cui Di Martino, e siamo, a parte siamo vari amici, quindi probabilmente con lui farei delle cose, più a livello di scrittura, mettersi in gioco anche per fare dei progetti, che sono un libro di poesia, non so. Vabbè, Battiato, ma
non si affaccia negli ultimi tempi sulla scena musicale.
Si affaccia
negli
ultimi tempi.
Basile mi piace molto, anche tutti siciliani sto effettivamente.
Effettivamente la musica in Sicilia negli ultimi anni sta dando veramente degli ottimi ottimi contributi.
Cioè, no, vabbè, Alessandro Fiori, che adoro, siamo molto amici.
E internazionali? Se potessi in qualche modo avverare una collaborazione anche con artisti usciti negli ultimi tempi, magari, che hai sentito e che dici, cavolo, che bel suono.
Ultimissimi tempi... Vabbè, Jeff Tweedy, ma non è degli ultimissimi tempi, è Wilco, secondo me è un
sì, dice del po'.
Mio idolo assoluto. No, ci sono delle cose fighe. Vabbè, King Krull è uscito da pochissimo, è giovanissimo. Ce n'è parecchi in realtà, artisti internazionali che...
Quindi comunque nella scena folk rock.
Sì, vabbè, vengo da lì, quindi sì. Vabbè, ce n'è comunque artisti bravi, fortunatamente in giro.
Qualcuno si salva almeno.
Sì, no, sì, ce n'è parecchio. No, anche in Italia in realtà siamo pieni di artisti validi, fortunatamente, anche se poi non hanno lo spazio che si meritano alcuni. Penso anche ai gruppi più grossi, come Baustelle, che secondo me dovrebbero veramente stare in testa alle classifiche sempre, invece poi sono sempre lì, no? In questo limbo che non è la musica troppo indipendente, ma non è neanche poi riconosciuta, no, universalmente come musica di qualità.
Un po' il problema del sono degli emergenti, ma in realtà ci sono da tanto.
Beh, emergenti
forse perché non li conoscono.
Emergenti
molti.
Se hai 17 anni, 18 anni, però stiamo parlando di gente che comunque magari veramente ha 40 anni e 20 anni di esperienza, ancora i giornali calcolano la nuova scena indipendente.
Esatto.
Tra l'altro qualche anno fa uscì su XL sta copertina, ecco i nuovi, la nuova scena indipendente, c'è un Guagnelli, gente che ha 30 anni
sempre.
Che comunque non è che sono giovanissimi, o Benvenu piuttosto che i tre allegri, cioè, dipendenti giovani ma non 17enni sprovveduti, comunque gente che ha tutta una... quindi anche la stampa tende un po' a umiliare questa situazione, che è ridicolo. Guarda, è una cosa principalmente italiana. È uscito questo articolo, Le Monde, sul giornale francese, mi ha dedicato una pagina, stranamente, un ottimo spot per me. Il direttore di Le Monde Cultura ha 33 anni. Direttore, io ti ho detto, guarda, in Italia a 33 anni forse sei l'assistente dell'assistente del vice direttore che fai lì a fare lo stagista gratis, questo. Quindi siamo un paese vecchio, e quindi essendo un paese vecchio, se hai 35 anni, 36 anni, se comunque sei giovane.
Sei nel pieno del...
Invece no, cioè già...
La cosa positiva è che si invecchia più tardi.
Sì, però se hai già 15 anni, 20 anni di esperienza di lavoro... Sì, cioè, ti dicono ancora la nuova scena cantautorale e hai 50 anni, non è bello.
Un'esperta di filosofia, poi ti eviti quando si tratta di esistere. Separiamo la malinconia, ci aiuterà. Non sono qui per sorprenderti. Settembre
di chiusura che racchiude un po' tutto quanto. Nella battaglia tra Colapesce ed Egomostro, chi vince?
Colapesce.
Grazie a Lorenzo per essere stato con noi, e salutiamo gli ascoltatori di Radio Revolution. Mi raccomando, seguite Revolution Live, Radio Revolution, e grazie Clara.
Grazie a te Francesco e alla grazie prossima. Lorenzo.
Grazie Lorenzo.
Ciao.
Revolution Alive. I gruppi si raccontano sulle frequenze di Radio Revolution. Tra parole e musica, il programma che ti fa conoscere le band.